lettera di Tito, capitolo 2, verso 11, dice: infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna. Mi fermo un attimo qui. La grazia è apparsa, la grazia che salva è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna. Faccio una parentesi, questa mattina anche mi ha telefonato Caterina, salutandovi tutti, salutandoci tutti, e dicendo: c'ho ancora solo 2 settimane di lavoro, finalmente posso tornare anche in comunità, mi mancate tanto.
Alleluia.
Dico questo perché è importante che ognuno di noi senta questo bisogno di stare insieme ai fratelli. Ritorniamo al nostro testo. La grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna. Ci insegna a rinunciare alle impietà, alle mondane concupiscenze, perché viviamo in questo mondo presente sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Alleluia. Questo popolo speciale, zelante nelle buone opere, siamo noi. Alleluia. Non so se ci rendiamo conto di quello che è il proposito, il progetto di Dio per ognuno di noi. Stiamo parlando del proposito, del progetto di Dio per tutta la sua Chiesa, ma in particolare il Signore parla a noi che siamo qui in questo momento, perché possiamo anche cogliere questa parola non solo così come parola di uomo, ma possiamo cogliere questa parola come parola di Dio. L'Apostolo Paolo che scrive a Tito, non guardiamo solo l'Apostolo Paolo come uomo che scrive questo, lo Spirito Santo che ispira Paolo a scrivere, Dio stesso che mette le parole in bocca a Paolo e Paolo scrive queste cose, ed è Dio che parla ancora a noi in questo tempo. Quindi questa grazia che salva, questo dono immeritato, il dono del nostro Signore Gesù Cristo che salva ancora oggi, è apparsa agli uomini. Questo dono che noi non meritiamo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, no? Questo dono, questa grazia che viene data, Dio che dà se stesso. Abbiamo festeggiato il Natale domenica scorsa, ci siamo ricordati di questo avvento molto importante. È vero che noi come evangelici non diamo molta importanza a questa data in specifico, ma eppure è una cosa così importante, perché la nascita di Gesù è il segno del dono di Dio fatto all'umanità, Dio che dona se stesso. Poi, tra l'altro, su questo argomento probabilmente dovrei correggermi, perché ho visto in internet c'erano alcuni messaggi su questo argomento della nascita di Gesù, rifacendosi alle date antiche dell'incontro di Elisabetta con Maria, e che le date potrebbero davvero corrispondere al 25 di dicembre. Qualcuno dice il contrario, ma di questo non ci stiamo a preoccupare quanto al giorno specifico, quanto al fatto fondamentale. Non perdiamo di vista il fatto fondamentale: Dio ha dato suo figlio. Alleluia. Che poi mi fa piacere che qualcuno pensi sia il 25 dicembre o qualsiasi altro giorno, ma ognuno di noi deve essere consapevole di questo fatto: Dio ha dato suo figlio. Questa grazia che salva è apparsa, si è fatta vedere, si è fatta conoscere, si è incarnata, alleluia, è diventata uomo. Questa grazia è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna. La grazia è un fatto, le regole è un'altra cosa. La legge è stata data per mezzo di Mosè e ha provato a guidare il popolo nella santità. Gli ha detto tutte cose giuste e perfette, ma il popolo regolarmente non è stato capace di metterle in pratica. E allora Dio ha cambiato le regole.
non che ha cambiato le regole, la legge rimane uguale, ma ha cambiato l'approccio ed è venuto lui stesso a darci questa possibilità e ci ha accolto con un abbraccio di grazia. Non ci ha detto tu devi fare così, 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 dove sapeva regolarmente che quando ci dice tu devi fare, noi facciamo esattamente il contrario. E lo vediamo con i nostri figli, lo vediamo con le persone che sono le nostre dipendenze, lo vediamo con noi stessi, quando ci dicono fai così, sarà pure giusto, ma ci fa bollire il sangue, no? E allora Dio cambia approccio con l'umanità, pur rimanendo santo e giusto, Lui si avvicina a noi in grazia. E allora questa grazia, che ha un nome, e si chiama Gesù, si avvicina a noi dandoci una possibilità di essere trasformati, di finalmente mettere in pratica la volontà di Dio senza viverla come una realtà di contrasto. Cioè, noi viviamo ogni comandamento, ogni ordine, lo viviamo come qualcosa che ci obbliga. Devi rispettare i limiti, devi fermarti al semaforo rosso, devi fare tutta una serie di cose, se non le fai sarai punito, ti tolgo i punti dalla patente, ti faccio pagare la multa, bla 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 bla, ti ritiro la patente, ti sequestro la macchina, e tutta una serie di cose, tutte cose giustissime, ma le viviamo sempre come un'imposizione esterna e se non mettiamo in pratica c'è il castigo, giusto, eh? Nessuno deve passare col rosso, nessuno deve superare i limiti. Per sbaglio tutti facciamo queste cose, comunque ci capita di farlo, anche i migliori autisti a volte fanno delle stupidaggini, io compreso. E allora, non che sia migliore, ma insomma. Pluripatentati, ma si fanno delle stupidate, no? Tutti noi facciamo delle stupidaggini e ci accorgiamo che nonostante le regole siano chiare, abbiamo tutta l'intenzione di rispettarle, regolarmente succede che facciamo qualche stupidaggine, no? E queste razionalmente le comprendiamo, tanto più se si tratta della legge di Dio, che a volte non siamo così chiari nel comprenderla, e soprattutto il nostro istinto ci porta sempre a trasgredire quella che è la legge di Dio. Ebbene, la grazia che salva è apparsa quindi agli uomini e ci insegna. Finalmente le cose cambiano, cambia da dentro, cambia qualcosa di sostanziale, di radicale nella nostra fede in Dio. Prima c'era la legge, ma ora c'è la grazia. E questa grazia non mi fa dimenticare la legge, ma questa grazia mi mette in condizione di vivere una vita santa senza sentirmi sempre la mannaia sulla schiena, senza sentirmi sempre l'accusa e il castigo, perché il castigo per cui abbiamo pace è stato su Gesù. Ecco perché credo che sia importante nel nostro celebrare il nostro Signore attraverso questi segni così semplici come il pane, il vino, ricordare che tutto questo è un lavoro di grazia, è un lavoro che è stabilito dall'amore di Dio verso ognuno di noi. E chiamiamo questo anno 2012 un anno di grazia, d'accordo? Anno di grazia 2012. Si è perso un po' questo modo di vivere nell'antichità, era normale dire anno di grazia. Evidentemente avevano scoperto qualcosa di questo, poi dopo è diventato un modo di dire e si è persa la sostanza di questo. Invece è davvero anno di grazia 2012, perché il Signore sta aspettando ancora a ritornare, perché non vuole che la gente si perda, vuole che la gente possa conoscere questo Dio di grazia, questo Dio salvatore, questo Dio che non è cambiato, questo Dio che li ama, ci ama, vi ama. È così che è questa grazia che ci ammaestra, che ci insegna a rinunciare. Leggiamo questa parola. Ci insegna a rinunciare alle impietà, alle mondane concupiscenze. Ci insegna a rinunciare, a non averne più voglia, a non averne più desiderio, a non essere più attratti. Questa è grazia. La legge ci dice tu non devi, ma io sono sempre attratto da quello che dice tu non devi. Ma la grazia mi insegna a non amare più quello che è sbagliato. Vedete, questo è il contatto con il nostro Signore. Non è una teoria, è la pratica realizzabile e vivibile ogni giorno. Finché noi continuiamo con il martello a fustigarci, a dire tu devi, allora Giacomo devi fare così, devi fare colà, regolarmente ci ritroviamo sempre mancanti. L'approccio della grazia è quello che ci cambia dentro, perché non è più io, ma è Cristo che vive in me. Questa è la rivelazione della meravigliosa grazia di Dio. La grazia che salva è apparsa. Possa apparire in ognuno di noi questa realtà. Possa apparire all'anima nostra questa alba di salvezza, questa alba di resurrezione, questo tempo di rinascita, perché questo è il tempo di rinascita per tutta la Chiesa, perché tutta la Chiesa ha bisogno di vivere questa realtà che ti cambia dentro. Non puoi continuare a lottare con te stesso eternamente, dicendo io mi sono imposto, io voglio, perché fortemente volli, è così che regolarmente fa lì. No, siamo stanchi di questo, io spero, io sono veramente stanco di queste cose. E penso che voi, se siamo qui, è perché imploriamo la sua misericordiosa grazia, la sua meravigliosa grazia. Ed in questa grazia noi vogliamo vivere, muoverci ed essere, e che Dio ci dia grazia in questo nuovo anno di imparare di più in questa direzione, di vivere di più questa e anche di comunicarla tra di noi, così semplicemente con queste semplici testimonianze, esempi di vita, realtà vissute, perché con l'aiuto del Signore è possibile vincere il male col bene sempre e ogni giorno. E anche se in qualcosa hai fallito, con l'aiuto del Signore ne puoi venire fuori per una realtà di grazia. Non è perché tu sei bravo, sei un fenomeno, è perché tu hai carattere, ma è perché Dio ti fa grazia. E credo che sia importante per ognuno di noi vivere questa realtà ogni giorno. E in questo modo vivrete la santità col sorriso. Perché sennò la santità la vivete con un muso lungo che fa paura. E allora dici sì, quello è un santo, ma ragazzi, non ci si sta vicino, eh? Invece penso che ognuno di voi è chiamato ad essere santo, ma a essere un santo allegro, un santo gioioso, nella consapevolezza che quello che Dio sta facendo per noi è assoluta e totale grazia, regalo immeritato che io ho bisogno e ricevo a piene mani, a pieno cuore, no? Quindi questa necessità nostra, perché Lui ci insegna, questa grazia ci insegna. Ci insegna a rinunciare. E quando rinunci? Rinunci perché non ha più valore, non è più così importante. Non hai più bisogno di quella soddisfazione, non hai più bisogno di quella cosa. Rinunci è qualcosa di volontario, non è qualcosa di imposto. Nessuno ti obbliga a rinunciare. È un tuo diritto, puoi fare quello che vuoi. Ma la grazia mi insegna a rinunciare, alleluia. Mi insegna a rinunciare a che cosa? Appunto all'impietà, a tutto quello che è lontano da Dio, tutto quello che non è giusto, tutto quello che non è buono. Quando ami Dio è facile rinunciare a queste cose, anzi ti fanno proprio schifo. Le mondane concupiscenze, tutto quello che questo mondo ti propina, che ti propone, cosa facciamo? Continuiamo a dire no, io non lo voglio, non lo voglio, non lo voglio, non lo voglio, che schifo, che schifo, eh? Oppure basta, non ne ho più bisogno, non ho più questa fame, non ho più questa sete, perché Gesù mi ha saziato dentro. Abbiamo bisogno di lasciarci saziare da Gesù, perché se tu non sei sazio dentro, tu continuerai a cercare queste mondane concupiscenze. Perché? Perché se c'è del vuoto dentro, di qualcosa lo devi riempire. E allora abbiamo bisogno di questa grazia che ci salva da dentro, che da dentro ci riempie, che da dentro ci dà quella sazietà per essere in equilibrio con noi stessi, col nostro corpo, con tutto quello che siamo. Delle volte penso anche a volte questa fame spirituale che ci troviamo anche nel corpo, che mangeremo di tutto, no? e che finché non è finito, continuiamo a mangiarci la tavoletta di cioccolato finché non è finito. Ops! Che Dio possa guarire ogni fame spirituale e umana con la sua grazia. Considerate questo fatto come possibile per la nostra vita. Se l'avete pensato, sì, vabbè, dai, parla, ma poi nella vita faccio quello che mi pare. Certo che fai quello che ti pare, ma se la grazia di Dio che ti sta salvando è dentro di te, considera possibile essere guarito da ogni fame sregolata, che sia fisica, che sia mentale, che sia di guardare, che sia di ascoltare, che sia di toccare, che sia ogni cosa che è fuori da quello che è giusto. Tu puoi essere guarito, tu puoi essere guarita, perché Gesù dice: venite a me voi che siete affamati e assetati, io vi darò riposo. Questa fame, questa sete che ogni uomo, che ogni donna vive, noi pensiamo sempre alla salvezza come questa realtà di cui abbiamo bisogno di essere sfamati e dissetati, però vediamo che anche nella nostra vita cristiana tante volte continuiamo a essere affamati e assetati di cose che non sono buone, perché in fondo ci rimane un vuoto. Ma quel vuoto abbiamo bisogno di riempirlo col Signore. Se Dio riempie il nostro vuoto interiore, e allora questa fame e sete di cose qualsiasi sparisce. Non è una teoria, è la realtà, la pratica della grazia. La grazia che salva riempie i nostri vuoti, così non abbiamo bisogno di riempirlo con della spazzatura, ma possiamo riempire la nostra vita con cose buone, perché è Dio che ci riempie da dentro, no? Vi ricordate la parola di Gesù? L'acqua che io vi darò diventa in voi una sorgente di vita eterna, una sorgente che scaturisce continuamente, che butta fuori in continuazione, e questo diceva dello Spirito Santo che sarebbe stato dato. E tutti noi abbiamo la consapevolezza che lo Spirito Santo ci è stato dato, e non è una teoria. L'abbiamo vissuto, l'abbiamo sperimentato, alcuni di noi hanno vissuto, sperimentato sia i doni, sia le benedizioni che ci sono nella vita col Signore. E allora perché non continuare in questa strada? Perché non permettere a Dio di guarire e risanare completamente tutto il nostro essere, lo spirito, l'anima, il corpo stesso? Perché no? Dio è capace di fare questo. E quindi questa grazia che salva, vedete? La salvezza ha tanti angoli e tante sfaccettature, ha tante cose da salvare nella nostra vita, perché la nostra vita è complessa, è piena di tante cose, abbiamo sentimenti, abbiamo emozioni, abbiamo un corpo e tutto quello che ci ha collegato e tutto quello che ci ha attaccato. È un grande bisogno di essere comunque saziati. Come è vero che la fame fisica grida, e finché non ci riempiamo lo stomaco grida forte, ma è giusto che anche noi saziamo la nostra fame spirituale, e che non la saziamo con della spazzatura, ma la vogliamo saziare con la presenza di questa grazia che salva. È lei che ci insegna a rinunziare appunto all'impietà, alle mondane concupiscenze, affinché possiamo vivere nel mondo presente, non in quello passato, non in quello futuro. Molti cristiani vivono nel futuro, quando il Signore verrà, altri vivono nel passato e dicono: ah, abbiamo vissuto questo, quando c'era fratello Tizio, ah, che miracoli, oh, che belle cose, oh, quali... Ma vivere nel tempo presente, adesso puoi vivere sobriamente, giustamente, piamente, adesso puoi vivere alla grande come un figlio di Dio, perché figlio di Dio sei e figlio di Dio hai bisogno di vivere. E questo... È bello essere all'inizio dell'anno e dire queste cose per poterle vivere insieme come persone singole, ma anche come comunità, perché come comunità vogliamo vivere questa realtà e vogliamo anche confrontarci e dire: ma Giacomo, su questa cosa come te la cavi? perché no? Dobbiamo poterci confrontare. Siamo tutti uomini e donne che vivono ancora in questo mondo e che pestando in questo mondo i nostri piedi si sporcano, certo. Ecco perché Gesù dice: lavatevi i piedi come io ho fatto con voi, anche voi dovete fare tra di voi. E certo, e allora possiamo chiedere: ma in questa cosa come te la cavi? Come affronti questa problematica? Come affronti questa difficoltà? Oppure io in questa difficoltà ho trovato questa soluzione, ed è sempre la grazia di Dio che ci salva e che ci porta avanti. Quindi viviamo nel mondo presente. Abbiamo il cuore proiettato verso il futuro, aspettiamo Gesù che sta per tornare, pensiamo a Lui, viviamo insieme a Lui in questo tempo, ma viviamo il tempo presente. Smettiamola di vivere di ricordi e di rimpianti. I ricordi possono essere belli, possono essere anche pesanti, ma credo che è importante che viviamo il tempo presente. Abbiamo una sola vita da vivere, ed è quella che viviamo adesso. Questo è il giorno di grazia, questo è il tempo della salvezza, questo è il nostro momento. Viviamolo nella piena salvezza, nella piena consapevolezza della grazia di Dio. Quindi viviamo il nostro tempo presente aspettando appunto la beata speranza, l'apparizione e la gloria del nostro grande Signore Gesù Cristo. Alleluia. Vi rendete conto di come la parola di Dio viene da noi e ci investe con questa infinita misericordia e grazia, ci riporta di nuovo a Gesù e porta Gesù in ognuno di noi, perché ognuno di noi possa vivere la sua presenza, la possa assaporare, la possa così incarnare. Dio che si incarna in ognuno di voi. Ma è meraviglioso questo? E Gesù ci ha lasciato questi segni per potersi incarnare in ognuno di noi ogni volta e ogni volta ancora. Non ne ha lasciati tanti di segni, eh? Abbiamo il battesimo in acqua, abbiamo la Santa Cena. Non è che i segni apparenti ce ne sono pochi, veramente. E noi non li chiamiamo neanche sacramenti, anche se sono momenti sacri. Ma non è un rituale. È qualcosa che ci fa compenetrare la grazia di Dio. Aspettando il suo ritorno, il Signore ci chiama a vivere questa realtà aspettando il suo ritorno. Molti parlano della fine del mondo, io non aspetto la fine del mondo. Io aspetto il ritorno di Gesù. Amen? La speranza della Chiesa è aspettare il ritorno di Gesù. E noi sappiamo che molto prima della fine del mondo verrà Gesù a prendere i suoi fedeli. Alleluia! E questo è la speranza della Chiesa, è la certezza della Chiesa. E uso la parola speranza in modo improprio, perché in Italia speranza significa speriamo che, ma nella parola di Dio la parola speranza significa è così. Amen. È così. Amen. È così, è così che Dio ha stabilito le cose, e non lo vedo ancora, ma è lì. Questo è il significato della parola speranza nella Bibbia. La lingua italiana ci dà, diciamo, quello che ci dà. Sappiamo che per gli italiani se parli di speranza parli di qualcosa che probabilmente non esisterà mai. Mentre per la fede, per noi la speranza è una certezza. È la fiducia assoluta che Gesù Cristo viene a prenderci. Questo è la nostra aspettativa. Noi non aspettiamo la fine del mondo, aspettiamo la venuta di Gesù Cristo. Amen. E questo lo possiamo non solo pensare in teoria, ma l'abbiamo dentro il cuore. Abbiamo bisogno di essere sereni nel vivere e anche nell'esplicitare questa cosa, nel dire semplicemente alla gente: sì, la fine del mondo? No, io aspetto il ritorno del Signore. E questo abbiamo bisogno di comprenderlo noi stessi per esprimerlo anche agli altri, perché se non abbiamo questa conoscenza e questa fiducia dentro, come facciamo ad esprimerlo agli altri? Come facciamo a vivere una vita serena in un mondo sconvolto come il nostro se la nostra aspettativa è la fine del mondo? Che senso ha? Ma dov'è la nostra fede? Che Bibbia abbiamo letto? Nella nostra Bibbia è scritto che Gesù verrà, e Gesù ci dice che fate questo ogni volta, finché io non ritorno.
È 2000 anni che la Chiesa celebra la sua presenza con il pane, con il vino, aspettando il suo ritorno, e vorrei che voi ne foste consapevoli. È importante che siamo consapevoli delle verità che proclamiamo quando noi facciamo questo atto. Ecco perché Gesù vuole di nuovo incarnarsi in ognuno di noi, l'ha fatto con lo Spirito Santo, lo fa con la sua parola, lo fa anche attraverso questi segni, che questi segni siano per noi guarigione, benedizione, non giudizio. D'accordo? Ecco perché dice: ognuno esamini se stesso, e così prenda, mangia e beve. Alleluia. Signore, non ci chiama ad astenerci perché non sono abbastanza santo, ma ci chiama a santificarci, a riconoscere quello che siamo e a ricevere grazia. Noi tutti siamo peccatori perdonati. Tutti noi siamo persone che, guardate lo specchio, diciamo: ma come hai fatto, Signore, a scegliere me per portare avanti il tuo regno? Eppure ognuno di noi sa che questa è grazia ed è volontà di Dio, ed è volontà di Dio che noi viviamo in questa grazia, in questa salvezza. Quindi, aspettando la beata speranza, l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Questa è la speranza della Chiesa. E allora, detto in italiano, questa è la certezza della Chiesa. Questa è l'aspettativa della Chiesa. La Chiesa del Signore aspetta il suo Signore, aspetta il suo padrone, aspetta il ritorno di colui che lei ama, è il suo sposo, e lo sposo verrà. Alleluia, alleluia. Non mi fa venire un brivido questo pensiero che va al di là di quello che sono le aspettative di questo mondo. Hanno parlato di milioni, di migliaia di aspettative, tutti hanno delle aspettative. Non ho mai sentito dire che qualcuno aspetta il ritorno del Signore. Possibile che lo dobbiamo dire solo noi? Beh, intanto cominciamo a dirlo almeno noi. E cominciamo a viverlo ognuno di noi. Quei 12 apostoli di Gesù Cristo, che poi sono diventati 11, poi sono tornati 12, hanno diffuso questo pensiero e hanno sconvolto il mondo. Ed erano solo i 12. Voi siete più di 12, e quindi la nostra città si deve preparare ad essere sconvolta dalla grazia di Dio. Ci credete? Sì, perché Dio è capace di farlo. Comincerà nelle vostre case, nelle vostre famiglie, nella vostra realtà, perché voi non siete più gli stessi quando mettete in pratica la parola del Signore e la vivete per grazia. Quando la grazia di Dio salvifica, quella che salva, fa di voi semplicemente quello che siete, figli di Dio, alleluia, con la grazia che viene da dentro, che non c'è bisogno di pompare, non c'è bisogno di imitare, non c'è bisogno di fare quello che fanno gli altri, c'è bisogno semplicemente di essere quello che siete, alla luce del sole, figli di Dio, il Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, vivente in ognuno di voi. E non avrete paura a imporre le mani e benedire quelli che sono malati, non avete timore. Quando lo Spirito Santo vi dice di fare una cosa, non aspettate che lo faccia qualcun altro, fatela voi. Se siete nel dubbio, chiedete aiuto, ma fate quello che il Signore vi ha messo davanti. Ci sono delle situazioni che potete fare solo voi, non le possono fare gli altri, perché Dio ha messo voi in quella situazione, e lì voi siete il segno della grazia di Dio. Il segno che Dio esiste ancora, il segno che Dio è ancora vivo, il segno che Dio è vivente e ama questa popolazione, questa città, questa nazione.
Oh, Amor.